Dal Vangelo secondo Giovanni, al capitolo dodicesimo, i versetti dal 27 al 36. In quel tempo disse Gesù: adesso l'anima mia è turbata, che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo: l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono, altri dicevano un angelo gli ha parlato. Disse Gesù: questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori, e io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Allora la folla gli rispose: noi abbiamo appreso dalla legge che il Cristo rimane in eterno. Come puoi dire che il Figlio dell'uomo deve essere innalzato? Chi è questo figlio dell'uomo? Allora Gesù disse loro: ancora per poco tempo la luce è tra voi. Camminate mentre avete la luce, perché le tenebre non vi sorprendano. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre avete la luce, credete nella luce per diventare figli della luce. Gesù disse queste cose, poi se ne andò e si nascose loro. Parola del Signore.
Ecco, abbiamo percorso ancora un passo, in particolare questa settimana siamo partiti dal capitolo 11, versetto 45, cioè le conseguenze del grande segno della risurrezione di Lazzaro. Quindi troviamo ancora ricordato, versetto 45, il grande successo di Gesù, la sua fama e la sottolineatura che molti credettero in lui, che è una cosa già osservata più volte, per esempio alla fine del capitolo al versetto 40, 41, del capitolo decimo già, ma poi questa osservazione percorre tutto il Vangelo, già al capitolo 2, versetto 23-24, quando Gesù è a Gerusalemme, l'Evangelista nota che molti credettero in lui, anche se Gesù non si illudeva di questo successo, e poi altre volte, per esempio al capitolo 4 del Vangelo di Giovanni, ancora i versetti 43, 44, 45, l'Evangelista mostra che Gesù si ritira nella sua patria, in Galilea, proprio perché, come Gesù stesso disse, un profeta non è accolto, non ha onore se non nella sua patria. Quindi nella patria è più tranquillo Gesù, cioè in Galilea, perché a casa propria un profeta non ha una grande fama. Mentre in Giudea ha una grande fama, come ricordano anche i fratelli di Gesù, il capitolo settimo, quando lo invitano ad andare in Giudea, perché anche i tuoi discepoli vedano. Insomma, tutto il contesto mi sembra che mostra questo punto del grande successo di Gesù, e quindi la conseguenza è anche l'allarme delle autorità, che qui viene in primo piano. Ecco, ormai l'abbiamo, in particolare qui abbiamo la profezia di Caifa, che sicuramente sta al centro di questo brano, dal versetto, fino al versetto 53-54, la comunità giovannea vede con profondità tutti questi eventi e attribuisce allo Spirito di Dio le parole che Caifa, dal momento che era sommo sacerdote e rivestiva quindi l'autorità in Israele del sommo sacerdote, pronunciò riguardo a Gesù col suo consiglio che conviene che muoia uno solo e che l'Evangelista e la comunità interpreta in senso profondo. Non lo disse da sé, era lo Spirito Dio che parlava in lui. Al di là della sua intenzione umana, disse quella parola fondamentale per cui doveva morire per la nazione. E non solo per la nazione, aggiunge, ma poi per tutti. Quindi questo è un punto importante che abbia, dell'interpretazione degli eventi che l'Evangelo dà. E poi abbiamo visto la cena di Betania, molto bella, e io sottolineo solo la conclusione, cioè la parola di Gesù che certamente sta al vertice di questo bellissimo evento, che ha i tratti molto particolari, ma Lazzaro risorto, commensale, eccetera, e il grande gesto di amore, di ringraziamento, di gratitudine di Maria, e poi la parola sorprendente di Gesù che mostra la sua consapevolezza. Questa unzione è in realtà un'unzione funebre, cosa che assolutamente era, io penso, non nelle intenzioni di Maria e del contesto, e che mostra la profondità, la consapevolezza di Gesù, la profondità. Interpreta questo gesto come appunto in riferimento alla sua morte. E poi abbiamo l'ingresso di Gesù in Gerusalemme, come negli altri sinottici, come nei sinottici, che descrive descrive come la figlia di Sion benedisse il suo re. Sia benedetto colui che viene nel nome del Signore. Non temere, figlia di Sion. La figlia di Sion, cioè tutta Gerusalemme, benedisse Gesù come il re di Israele. Questo mi sembra il centro qui, che è confermato anche dalla frase dei cosiddetti farisei, alla fine, quando dicono tutto il mondo gli è andato dietro. È la conferma, a rovescio, ma è la conferma agli occhi dell'Evangelista che è proprio vero, Israele lo ha riconosciuto, la figlia di Sion lo ha benedetto, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re di Israele. E Gesù ha già spiegato poi, insomma, ha già parlato di questa regalità. La troviamo fin dall'inizio del Vangelo, se ricordate Natanaele che lo acclama, tu sei il re di Israele. Ma soprattutto direi al capitolo decimo, quando Gesù parla del pastore, parla della regalità. Pastore è un titolo regale di Dio e del Messia nelle scritture. E Gesù però, come vediamo lì, identifica il vero pastore nel fatto che dà la vita. Il vero pastore sacrifica per amore la sua vita, per le pecore. Comunque qui è riconosciuto come il re. E poi, cosa abbiamo ancora visto? Vabbè, poi c'è appunto la richiesta dei greci, che introduce poi anche il brano di oggi, dal versetto 20 del capitolo 12 in avanti, e il tema della glorificazione del figlio dell'uomo. Lo possiamo considerare insieme al brano che meditiamo oggi.
Leggendo il versetto 27, mi viene da considerarlo in collegamento con altri due passi. Adesso l'anima mia è turbata, che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora. e poi Padre glorifica il tuo nome. Questa richiesta che Gesù fa al Padre è una preghiera. Il primo passo che mi veniva in mente era proprio quello del capitolo 11, in cui Marta dice al 22: anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Ecco, la fede di Marta è solida e Gesù infatti chiede al Padre: Padre, glorifica il tuo nome, che non è il contrario necessariamente di Padre, salvami da quest'ora, ma è qualcosa di molto più ampio, cioè nella sua umanità Cristo è portato a salvaguardare la propria integrità, ma lui sa che la volontà del Padre comporta questo ed altro, comporta qualcosa che va molto al di là della integrità presente. E non dimentico, e questo era l'altro passo, che Padre glorifica il tuo nome, mi fa venire in mente il Padre nostro, sia santificato il tuo nome. Cioè anche noi chiediamo al Padre che il suo nome venga santificato, cioè chiediamo, e lo chiediamo appunto subito dopo, in generale che la sua volontà sia fatta. E professando in questo la nostra sottomissione alla volontà di questo Padre. E nella risposta della voce dal cielo c'è qualche cosa che fa pensare allo stato di eternità del Padre, no? L'ho glorificato e lo glorificherò ancora. Colui che era, che è e che sarà. C'è la presenza in ogni tempo, nel tempo passato, nel tempo futuro, cioè la presenza del Padre nella storia dell'uomo.
Volevo fare un parallelo al versetto in cui dice 28: Padre, glorifica il tuo nome. Il parallelo con Esodo 33:18, quando Mosè dice: mostrami la tua gloria. E la risposta è questa: la gloria del Signore, farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il mio nome, Signore, davanti a te. Ecco, la bontà e la misericordia di Dio che si realizzano proprio in questo, ma è per questo che sono venuto, cioè proprio perché il suo Padre era un Padre di misericordia, una misericordia così grande che supera ogni pensiero. E ci sono tante cose, non riesco a dire di più, ma soltanto una piccola osservazione riguardo all'ultimo versetto, il 36, quando dice: Gesù disse queste cose, poi se ne andò e si nascose loro. Da quel momento, la volta in cui si ripresenterà davanti al popolo e alla folla, sarà al capitolo 19, quando è rivestito del mantello di porpora con la corona di spine, Pilato dirà: ecce uomo.
Ma viene notato anche nella nota della Bibbia di Gerusalemme questo colloquio di Gesù col Padre, fa ricordare, fa rivivere il Getsemani. Però è un grande mistero che Gesù ci introduce nel suo colloquio col Padre. Aveva già cominciato al capitolo 11, al versetto 42, quando dice, prima di risuscitare Lazzaro: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato, sapevo che sempre mi dai ascolto, eccetera. E allora questa Questo colloquio a cosa ci porta? Ci porta alla gloria del Padre. È una cosa impressionante vedere come tutto porta alla gloria del Padre. L'esaltazione del Figlio porta alla gloria del Padre. Nella lettera ai Filippesi, al capitolo secondo, si dice che umiliò se stesso facendosi obbediente, non leggo tutto, tanto lo sappiamo, e nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Anche questa esaltazione di Gesù come Signore è a gloria di Dio Padre. E allora mi viene in mente quanto si proclama nella Messa, per cui per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Questa gloria del Padre che è la nostra gloria e la nostra gioia.
Il versetto 28, Padre glorifica il tuo nome, l'ho glorificato e lo glorificherò ancora, mi ha richiamato quello che Gesù aveva detto nel capitolo 11 quando Lazzaro era malato e le sorelle l'avevano mandato a chiamarlo e lui aveva risposto: questa malattia non porterà alla morte ma è per la gloria di Dio affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Cioè c'era già allora l'annuncio i segni che erano per la gloria del Figlio e per la gloria del Padre. E poi, così mi colpiscono gli ultimi versetti di oggi, quando c'è questo appello a Israele perché creda finché c'è la luce, è stato già richiamato che lui aveva detto: io sono la luce, e finché c'è la luce, finché la luce è qui tra voi, credete per diventare figli della luce, perché poi lui si nasconde a loro. Ecco, questa mi è sembrata una cosa molto importante.
Ma io sempre su questi ultimi versetti avevo fatto una cosa forse non giusta, però andando al prologo si dice che in lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. E allora ho provato a sostituire questa parola luce con la parola vita e veniva fuori una cosa molto, insomma, che a me ha colpito molto, perché in questo modo verrebbe fuori così: ancora per poco tempo la luce, quindi la vita, è in voi, camminate mentre avete la vita, perché le tenebre, e qui pensavo molto alle tenebre, l'ombra di morte del Benedictus, non vi sorprendano. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre avete la vita, credete nella vita per diventare figli della vita.
Risposta con cui Dio risponde alla richiesta del Figlio e dice: l'ho glorificato il mio nome e lo glorificherò ancora. Gesù aveva chiesto: glorifica il tuo nome, e Dio il Padre risponde così: e ancora lo glorificherà, e questa gloria sarà appunto quella che sta per manifestarsi al mondo, cioè sarà la morte di Gesù. Il sacrificio di Gesù è il punto più alto della gloria del Padre, perché per quello che è detto il versetto 31 e il seguente, perché in quel momento la morte di Gesù provocherà il giudizio su questo mondo. Questa è la gloria del Padre, che ha dato al Figlio il giudizio. E quindi il giudizio di questo mondo si manifesterà in quel momento, che è il giudizio di vanità sul mondo. Il mondo è qualche cosa che non dura, non è eterno. Questo è il giudizio che Gesù dà sul mondo, la precarietà, la non eternità del mondo, la fragilità del mondo, insomma. E poi il principe di questo mondo sarà gettato fuori. Il momento della morte è la vittoria definitiva di Gesù sul demonio. E questa è la gloria del Padre. Che il principe del mondo sia veramente sconfitto in maniera definitiva, anche se ancora non sarà manifesto, se questa vittoria si manifesterà ai nostri occhi solo alla fine, però sappiamo che il principe di questo mondo è già giudicato, già vinto, già sconfitto, già condannato, già gettato fuori. Questo è il momento della gloria maggiore del Padre.
Mi leggo a queste cose che ha detto Cecilia, perché sì, ho fatto anch'io alcuni pensieri analoghi. Tanto mi sembrava appunto che questo brano sia pieno di questa ora che è giunta. Ora l'anima mia è turbata. Ovviamente anche a me ha fatto ricordare la preghiera di Gesù nel Getsemani, che Giovanni appunto non racconta, ma ecco, è l'ora, ecco, in cui se umanamente si direbbe così, ecco, il Signore freme nella sua anima, tuttavia è anche consapevole di essere stato inviato per quest'ora, e quest'ora è appunto è caratterizzata da questo scambio di glorificazione tra il Padre e il Figlio. Sembra così bello, perché dice: Padre, glorifica il tuo nome. Ecco, e come glorifica il Padre il suo nome? Attraverso la glorificazione del Figlio, mi sembra, ecco, e quello l'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò, così mi piaceva pensarlo proprio nella gloria della risurrezione. Anch'io ero andata al capitolo 4, al versetto 4, che ha già richiamato anche Fernanda, no? Perché appunto lì appunto, il Signore ha detto, ecco, questa malattia non è per la morte ma per la gloria di Dio, affinché sia glorificato il Figlio di Dio attraverso di essa. Questo è l'ho glorificato e lo glorificherò, ecco, sarà proprio invece nella risurrezione del Figlio. Quindi la gloria del Figlio e del Padre, ecco, è massima in questo ora in cui appunto avviene anche il giudizio del mondo e il principe del mondo è cacciato fuori, proprio perché Dio, ecco, si riappropria della sua creatura in quest'ora. Quindi così mi sembrava proprio un vertice di tutto il cammino che Giovanni ci ha fatto fare, dopo i grandi segni che Gesù ha compiuto, dopo appunto che i greci, che io interpretavo come i pagani, ecco, hanno chiesto di vedere Gesù, ecco, si sta avvicinando quest'ora, ecco, così, vertice, ecco, della storia, della salvezza e di tutta la storia, ecco, in cui avviene appunto questo scambio di glorificazione fra il Padre e il Figlio.
Devo dire solo una parola su quell'ultima esortazione di Gesù prima che lui si nasconda. Sembra proprio che questa sia la fine della sua rivelazione al cerchio vasto degli ascoltatori, ecco, ai giudei, perché d'ora innanzi parlerà solo ai discepoli, ecco, mentre questa sembra proprio l'ultima esortazione, e l'ultima esortazione è quella di credere nella luce. A me sembra che sia proprio bellissimo questo, ecco, nel senso di dire: stanno per arrivare le tenebre, per resistere a queste tenebre credete in me, ecco. La fiducia in Lui è quello che potrà svelare quello che accadrà e che nella prova sarà terribile, ecco, questa cosa che il Gesù, che il Messia che rimane in eterno ma che muore, è questa la prova. Ecco, credete in me e supererete la prova.
Forse possiamo riassumere, a partire anche da quello che diceva Morena all'inizio, col richiamo a Esodo 33-34, al nome di Dio, glorifica il tuo nome. E possiamo riassumere forse in questi due grandi punti qui, nel testo di oggi. Uno è, come dice Gesù stesso, che è il momento della prova per Gesù, del turbamento. È molto importante come Gesù si comporta, anzi addirittura esprime questo, cosa dovrò chiedere, qual è la preghiera che devo fare in questo momento. Devo chiedere, come fa nell'Orto degli Ulivi d'altra parte, che mi liberi da quest'ora. Qui in Giovanni no, però lascia intendere che questo è stato un momento, un pensiero di Gesù, devo chiedere questo. E poi la richiesta che fa, glorifica il tuo nome, che vuol dire manifestati per quel che sei fino in fondo. Il nome, la manifestazione del nome, è la rivelazione piena di come è Dio, come è fatto, come sei tu. Cioè vai avanti col tuo disegno di rivelazione mediante Gesù. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio. Questa è la manifestazione del nome. È l'amore di Dio che si rivela nel dono del suo figlio. Quindi dicendo glorifica il tuo nome, che è questo, cioè che è amore, dice contemporaneamente vai avanti col suo sacrificio, perché è quello che manifesta il nome di Dio. Quanto Dio ama il mondo lo si vede da quanto Gesù ha amato il mondo, dal momento che Gesù è la presenza di Dio stesso. E la risposta del Padre è molto bella, io lo sento molto incoraggiante, perché è un'approvazione. L'ho manifestato, l'ho glorificato sempre. Il Padre approva tutta l'opera di Gesù e lo glorificherò di nuovo, è un incoraggiamento. Io lo sento come un grande incoraggiamento che il Padre dà a Gesù. Lo glorificherò di nuovo, in modo pieno. C'è sempre in mente la passione, naturalmente. Io lo sento come un grande incoraggiamento, che d'altra parte anche in modo molto diverso come linguaggio troviamo anche nei racconti dei sinottici, in modo diverso. Cioè come Dio ha confortato Gesù nella preghiera. Addirittura Luca dice che un angelo lo confortò. E qui è direttamente il Padre che gli dice: io lo glorificherò di nuovo, lo realizzerò, tutto questo si compirà. Mi sembra bellissimo questo, e poi le parole che seguono, che sono l'interpretazione che Gesù dà di questa glorificazione quando sono innalzato da terra. E questo pone, il secondo punto, un grande problema, no? Che è espresso nel versetto 34. E noi sappiamo dalla Torah che il Messia rimane in eterno. Allora, qui è chiaro che per capire, cioè per sentire la forza di questo punto, si deve presupporre la concezione diffusa di un Messia non semplicemente umano, ma di un Messia divino umano. Adesso noi abbiamo molte più studi e testimonianze di questa aspettativa. Non c'era solo l'aspettativa di una restaurazione del regno davidico umano, c'era molto l'attesa di un Messia divino, di un Messia di dignità divina in forma umana, dipendente da Daniele. Difatti, un'altra osservazione che bisogna fare a questa frase è l'identificazione qui del termine Messia o Cristo col termine figlio dell'uomo. Quando per figlio dell'uomo si intende sempre il Messia divino. Qui la difficoltà consiste proprio in questo, che tu parli di un Messia divino che secondo la scrittura, Daniele, rimane in eterno e poi dici che deve essere innalzato, cioè la croce. Che figlio dell'uomo è quello di cui parli tu? E mi sembra interessante che Gesù non risponde in modo diretto qui, forse non può ancora rispondere, perché la vera risposta è poi la risurrezione, cioè la vera risposta è la passione, quando lui non parla più con parole, ma parla del Padre, come dice poi ai discepoli, in modo aperto, cioè con l'opera, con la passione e la risurrezione. Allora si capisce come stanno insieme queste cose. E difatti qui Gesù non risponde, a mio parere, direttamente alla domanda, ma invita a camminare, ad affidarsi a quello che lui dice. Finché avete la luce, che è lui, credete nella luce per diventare poi figli della luce. Non dà ancora una soluzione di come, cioè, il regno eterno del Messia divino si realizza mediante la sconfitta, la morte. Questo non lo dice ancora, anche se è chiaro che l'Evangelista e Gesù stesso ovviamente ha ben presente che anche questo secondo punto è nelle Scritture. Lo vedremo immediatamente al versetto 38 con la citazione di Isaia 53, in modo chiaro. Però, e come diceva Sandro, forse non so se ho inteso bene, c'è un cammino da fare fino a che non si manifesta con la risurrezione. Come il Messia divino realizza il suo regno mediante la morte, questo non è ancora, bisogna ancora camminare.